guerra è un problema nostro e non di qualcun altro. Non possiamo lasciare la guerra in mano a politici e militari, perché poi noi diventiamo le vittime. Visto che non vogliamo essere vittime, vogliamo essere protagonisti di un'alternativa. Questa alternativa non può venire dagli stati al momento attuale, perché gli stati sono esattamente il problema. Le guerre non le fanno i comuni, non le fanno le regioni, non la fa l'ONU, non la fanno gli stati. Direi che un'altra risposta è urgente.
Ciao, io sono Loran e questo è Venti di Pace, il podcast in cui parliamo di disarmo, dialogo e coabitazione nei teatri di guerra e nella vita di tutti i giorni.
La pace è un bene che supera ogni barriera.
Sooner or later, all the peoples of the world will have to discover a way to live together in peace.
La paz no solo es la paz del nunca más, sino que la paz es mucho más. Es la memoria de nuestra necesidad y nuestros actos de convivencia. Porque la paz es más de lo que nosotros creemos.
We're not thinking in terms of 10 years, we're thinking in terms of peace forever, you know.
Se c'è una cosa che salta agli occhi quando parliamo della guerra in Ucraina, è il totale immobilismo della politica e delle istituzioni. Tra poco toccheremo i 150 giorni di guerra, una guerra nel cuore dell'Europa, e nessuno Stato, né tantomeno l'Unione Europea o il G20, ha ancora mosso solidi tentativi di pace. Al contrario, la società civile si è mossa molto rapidamente, mobilitando mezzi e risorse notevoli e mettendo in piedi iniziative di solidarietà, devo dire, meravigliose. Ne parliamo oggi con Alberto Capannini, responsabile di Operazione Colomba, il corpo non violento di pace della comunità Papa Giovanni XXIII, e coordinatore della rete Stop the War Now, che dall'inizio del conflitto organizza carovane della pace dall'Italia all'Ucraina. Ciao Alberto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, tu sei stato più volte in Ucraina dall'inizio della guerra. Leopoli, Odessa, mi dicevi anche Mykolaiv. E ci tornerai probabilmente molto presto con le altre carovane della pace, con le quali portate altre tonnellate di aiuti e anche trasporti per chi desidera fuggire dai territori in conflitto. Come sono oggi le condizioni in quei territori? Da qui, a parte fare la conta dei morti, degli sfollati, delle città distrutte, che poi è un esercizio vuoto in fin dei conti, non riusciamo mai a comprendere davvero cosa significhi essere lì, sentire le sirene, eccetera.
Io credo che, contrariamente a quello che fosse l'opinione comune, la guerra non la conoscono gli esperti. E la guerra la conosce solo chi è dalla parte sbagliata del fucile, del cannone o del missile. Quindi, che cosa significa veramente vivere una zona di guerra? Significa, cerchiamo di capirlo dalla vita che facciamo con le persone, tipo in questo momento a Mykolaiv, un gruppetto dell'Operazione Colomba per qualche giorno è stato a Mykolaiv e tornerà questo fine settimana a vivere là. Persone che vivono sapendo che ogni mattina vengono bombardate, non si sa chi verrà colpito, la casa di chi verrà demolita, chi verrà ucciso. È come se, diciamo, l'umanità e la guerra si contendessero lo stesso territorio. Dove c'è la guerra non ci può essere la vita, non ci può essere i bambini che vanno a scuola, le persone che lavorano. A Mykolaiv non c'è neanche la possibilità di avere l'acqua, per dire. E in un periodo in cui sono caldo come in Italia, sono anche 30 gradi, l'acqua potabile. Quindi, com'è vivere nella guerra? È inumano, e questo è il motivo per cui ci piacerebbe essere parte di quel movimento che spinge la guerra fuori dalla storia. Quel giorno evidentemente non è vicino, però cerchiamo di capire come fare ad avvicinarlo, come fare a renderlo meno lontano. Perché esattamente la guerra è il contrario dell'umanità. Tutto quello che ci hanno insegnato non si deve fare, non si deve uccidere, non si deve rubare, non si deve ammazzare, non si deve stuprare, non si deve fare violenza ai più deboli, in guerra si fa, anzi, più lo fai, più la vinci. Usando una citazione di Peppino Impastato, direi che la guerra è una montagna di merda e non ci sono termini più gentili. Don Milani diceva che un inutile macchina per far vedere orfani, inaccettabile.
Dicevi che effettivamente le persone che che conoscono davvero la guerra non sono quelli che la fanno dall'alto, ma quelli che la subiscono, quindi tutte le vittime della guerra. E la particolarità del tuo approccio e quello dell'Operazione Colomba mi pare essere il fatto che voi, appunto come dicevi, vi stabilite lì con i profughi. Cioè, vivete proprio con loro, mangiate con loro, andate anche nei rifugi con loro, eccetera. A molti questa cosa può sembrare folle, perché mai andarsi a cercare le bombe? A che pro? In che modo si è d'aiuto? Ecco, allora ti voglio chiedere proprio questo perché credo sia dirimente. Perché è importante invece essere lì e guardare queste persone negli occhi e affiancarle nei momenti così difficili?
Io direi per due motivi. Il primo è che noi non sappiamo come si esce dalla guerra. Se guardiamo le ultime guerre, io prima di venire qua in Ucraina ero nella guerra in Siria. Se guardiamo le ultime guerre, le guerre cominciano e poi non finiscono mai, diventano croniche. Quindi, nonostante la dottrina delle guerre duri da migliaia di anni, si studia da migliaia di anni, non si sa come finire. E quindi partire invece dal punto di vista delle vittime è un punto di vista diverso che io credo contenga in sé la possibilità di una risposta. Il secondo motivo è che risponde a questa domanda: la mia vita vale come la loro? Ovviamente noi pensiamo di no. Noi pensiamo che la mia vita valga molto più della loro, per cui loro in questo momento parlo degli ucraini, magari che vivono in città sotto assedio, ma potrebbero essere benissimo siriani, gli abitanti dello Yemen, gli abitanti di alcune zone del Sudan, ci sono una sessantina di conflitti in giro per il mondo. Loro possono vivere lì perché per misteriosi motivi sono depositari di questa sfortuna. Noi ovviamente no, noi siamo importanti, europei, quindi quando si parla di sicurezza si parla della nostra sicurezza. Il problema è che se io penso che la mia vita sia più importante della vita di un altro, questa cosa non è molto chiara, del razzismo. Allora come fai a dire a una persona la mia vita vale come la tua, tu puoi vivere una situazione di conflitto e io invece devo stare in situazione di perfetta sicurezza? Diciamo che o la sicurezza è per tutti oppure se solo per alcuni, qui siamo proprio davanti a una posizione razzista, cioè la mia vita più importante della tua. Quindi l'unico modo che abbiamo trovato per dire alle persone la mia vita conta come la tua è questo. E c'è un esempio che a me ha chiarito molto: quando abbiamo cominciato a vivere in un campo profughi, nei campi profughi del nord del Libano, confine con la Siria, quando è scoppiata la guerra in Siria in quel momento non si riusciva a entrare perché saremmo stati rapiti. Abbiamo chiesto alle persone di un campo profughi se potevano mettere una tenda in mezzo alle mura. Queste persone ci hanno detto di no. E abbiamo chiesto perché no? Ma perché non si può vivere così? Nel senso, noi possiamo vivere così, noi siriani, possiamo vivere così perché la nostra vita non vale niente, ma voi sicuramente siete persone importanti che vengono dall'Europa e potete vivere così. No, non è umano vivere così. E come fai a dire a quella persona: no, guarda, io e te abbiamo la stessa importanza, siamo esseri umani entrambi, e puoi tornarti nella tua situazione di privilegio, di sicurezza, di agio. Quella situazione che costruiscono, lo dico in maniera molto critica, molto spesso le ONG, no? Una specie di piccolo occidente in mezzo a un mare di dolore. E come fai a dire a queste persone: la mia vita vale come la tua, questa deve essere tua? Cioè, certe cose non si dicono, io credo che non si è sempre stato così, ma in particolare in questo momento certe cose non si dicono con le parole, si dicono solo con i fatti. E quello che fai è evidentemente ha la priorità su quello che dici. Gandhi diceva che bisogna accorciare la distanza tra quello che si dice e quello che si fa, e che se capisci una cosa devi farla subito. Quindi proviamo ad andare in questa direzione.
Guarda, credo che già le tue risposte abbiano dato alcune indicazioni, però vorrei toccare il tema in maniera ancora più diretta. Operazione Colomba è un corpo non violento di pace. Corpo non violento di pace, esattamente, che cosa significa? Cosa fa nei campi profughi, come dicevi? Voi siete nati, mi pare, nel 92, giusto? Come progetto sperimentale.
Sì, questa espressione corpo civile di pace viene dall'intuizione di Alex Langer, un politico italiano del Trentino, che aveva immaginato questa forma di difesa alternativa all'intervento armato. Che cosa fa un corpo civile di pace non violento? Diciamo, per prima cosa, prova ad accorciare la distanza esattamente tra la nostra vita e la vita delle persone che subiscono il conflitto. Quindi io direi, se c'è un segreto, sono questo qua, di andare a vivere invece il conflitto, almeno il più possibile accorciare questa distanza. Seconda cosa, prova a porre un'alternativa alla situazione di violenza in cui siamo immersi. E che cos'è l'alternativa? L'alternativa è che cos'è la non violenza? Diciamo, è una cosa più estrema della violenza. Dal punto di vista della violenza siamo disposti a far tutto pur di vincere il nemico, dal punto di vista non violento siamo disposti a fare tutto tranne che a uccidere. Quindi siamo disposti a rischiare, disposti a non lasciare delle persone da sole in situazioni di rischio. E dentro, mentalmente, nella nostra scala di intervento, pensiamo che alla fine di una scala di, come si può dire, che ci porta in situazioni sempre più critiche, lo strumento più forte che abbiamo è quello della violenza, cioè non c'è niente di più estremo di un atto violento. In realtà c'è, perché è esperienza di tutti, che chiunque ha vissuto in una famiglia, insomma, che la famiglia è un luogo di conflitto, per esempio, ma è un luogo in cui si impara a risolvere il conflitto senza armi. La famiglia che risolve il conflitto con le armi, con la violenza, è una famiglia, come si può dire, psicotica, insomma, una famiglia con dei problemi gravissimi. E lo stesso ovviamente delle comunità che risolvono le armi con la violenza, ovviamente devono trovare prima o poi un modo di composizione differente. Quindi che cosa facciamo è vivere con le persone dove c'è un conflitto, provare con la nostra presenza, con questa solidarietà così concreta, ad abbassare il livello di violenza di conflitto. E si può dire, usando un'espressione un po' fatta, un accompagnamento, cioè finché tu permani in questa situazione di difficoltà io cerco di non lasciarti, cerco di non abbandonarti. E le persone di Mykolaiv, per esempio le prime volte che siamo andati da loro, abbiamo parlato degli aiuti, poi ci siamo fermati lì, queste persone dicevano aiuti ci sono sempre arrivati, ma il fatto che voi rimaniate qua, che veniate personalmente, è stranissimo. Lo dicevano ridendo, contenti, dicevano, ma le vostre famiglie sanno cos'è Mykolaiv? E noi diciamo, beh, abbastanza, sì, più o meno gli abbiamo raccontato. E voi venite lo stesso, sì. Il messaggio è, come dire, più forte delle parole, cioè io provo a stare con te, poi ognuno di noi può avere paura, può avere, come dire, fare un passo avanti e due indietro, poi riprovare. Quindi quello che facciamo è proprio provare a entrare, non a parole, ma nella concretezza, nella situazione di conflitto in cui sono queste persone, e abbassare il livello di violenza. Questo è che direi. Se questo serve ad avvicinare il giorno in cui la guerra sarà espulsa dalla storia, noi siamo contenti. Sicuramente questo giorno non arriverà automaticamente. Non è che un giorno, per misteriose cause esterne, la guerra finirà, diventerà un tabù come altre, come la schiavitù, come l'incesto, come lo sono diventate. Però speriamo di avvicinare quel giorno e concretamente già di togliere un po' del dolore, della fatica che hanno queste persone a vivere in queste condizioni invivibili.
E voi questo tipo di lavoro avete cominciato a farlo già negli anni 90 con la guerra dei Balcani, giusto?
Sì, esattamente nel 92, quando è scoppiata la guerra dei Balcani, noi eravamo insieme, se in questo momento fossimo in quel periodo, vedremmo un flusso di persone che attraversava il confine tra Italia e allora ex Jugoslavia, la Slovenia, poi attraversava il confine nella direzione della guerra. Cioè quel momento è stato un momento in cui i civili, in un momento di, come si può dire, di consapevolezza, si sono resi conto che non volevano più essere le vittime. Sappiamo che le guerre moderne sono guerre in cui le morti tra i civili sono enormemente superiori alle morti tra i militari, si parla del 90-95% di vittime tra i civili. Evidentemente, essendo le armi sempre più perfezionate, non è un caso, cioè gli obiettivi, i civili sono un obiettivo militare. Io credo che in quegli anni sia cominciata questa consapevolezza in cui si dice non possiamo lasciare questo, la guerra in mano a politici e militari, perché poi noi diventiamo le vittime. Quindi, visto che non vogliamo essere vittime, vogliamo essere protagonisti di un'alternativa. Questa alternativa non può venire dagli stati al momento attuale, perché gli stati sono esattamente il problema. Le guerre non le fanno i comuni, non le fanno le regioni, non le fa la comunità europea, non la fa l'ONU, le fanno gli stati. Perché le fanno gli stati? È una riflessione interessante, perché gli stati commerciano armi, costruiscono i muri. Diciamo che commerciare e costruire i muri sono le due risposte evidentemente molto parziali che l'Europa dà di solito in situazioni di conflitto. direi che un'altra risposta è urgente. Sono due risposte un po' come minimo superate. Nessuno userebbe più un telefono a gettoni al giorno d'oggi, e questi sono strumenti molto più vecchi dei telefoni a gettoni. Si parla veramente di clave, di combattimenti tra colpi in testa, tra primitivi, bisogna uscire da questo modo di pensare.
Quando dicevi che le persone andavano verso il territorio in guerra nel 92, nel 93, a cosa ti riferisci? In che senso le persone si muovevano? Quali persone si muovevano verso la Jugoslavia?
Ma era impressionante, perché era un flusso di persone che magari avevano conosciuto qualcuno prima e andavano a portare degli aiuti, oppure un comune che si voleva gemellare con un comune in guerra, o persone che semplicemente volevano portare la loro solidarietà, aver riempito la macchina di aiuti, diciamo, appena troviamo qualcuno che ha bisogno li lasciamo. In mezzo a questo flusso di solidarietà quasi spontanea, ma io credo che fosse veramente una presa di coscienza che la guerra è un problema nostro, non di qualcun altro. In mezzo a queste persone c'era anche un gruppo di obiettori di coscienza di quella che poi è diventata l'Operazione Colomba, che diceva: non sappiamo qual è la ricetta per uscire dalla guerra, però sappiamo che qualunque sia la ricetta deve partire dal fatto di non lasciare sole queste persone. E così, ascoltando la situazione, per quello di volta in volta, diciamo, la risposta che si prova a dare è differente, perché Ogni situazione ha merito una risposta differente. La differenza tra la risposta, diciamo, costruttiva e quella descrittiva, che per uccidere una persona io non la devo conoscere, e per distruggere una città neanche. Posso essere veramente una persona che non parla la lingua di quelle persone, di quegli abitanti di quella città. E invece, per ricostruire dai danni che la guerra ha fatto, per ricostruire le ferite, guarire le ferite che le persone hanno subito durante la guerra, devo conoscere benissimo queste persone, devo parlare la loro lingua, entrare nella loro vita. È come la differenza tra la persona che spacca un orologio e una che lo ripara. Quello che spacca può essere anche un bambino che non sa quello che fa. Quello che lo ripara deve essere una persona che ha tempo, conoscenze, pazienza, i mezzi per ripararlo. Quindi evidentemente stare dalla parte, diciamo, costruttiva, non da quella distruttiva, è più complicato. Mi ricordo quando eravamo in Kosovo, che c'era, diciamo, un'avanzata della popolazione albanese nel sud del Kosovo, che voleva, arrabbiato per quello che aveva subito, insomma, da parte dei serbi, voleva occupare un monastero serbo, uno dei monasteri più importanti della zona di Decane, insomma, l'equivalente si potrebbe dire se fossero stati cattolici di San Pietro, no? E quindi un monastero considerato veramente una delle culle dell'identità serba religiosa. E c'era un militare italiano con un cannone davanti a questo monastero e mi faceva: ma sti qua sono serbi o sono albanesi? E gli dicevo: guarda, solo tu ti puoi porre questa domanda, nel senso, noi non potremmo mai avere questo dubbio, cioè non puoi avere il dubbio se qua sono serbi o sono albanesi. E come un chirurgo dicesse: ma questa è la mia orrena, cioè non puoi fare il chirurgo se hai quel dubbio, cioè. Mentre per ammazzare uno può anche non averlo, purtroppo.
È un cambiamento di approccio effettivamente radicale, come hai detto anche tu prima, perché come prima cosa sicuramente considera che gli attori principali non sono più le istituzioni, non sono più i governi, ma sono i cittadini comuni, quella che hai chiamato la società civile. E li insignisce anche in qualche modo del titolo di costruttori di pace. Cioè, ognuno di noi è potenzialmente un costruttore di pace se si mette in movimento. Secondariamente, perché effettivamente, questo ce l'hai detto all'inizio, questo approccio reclama il territorio, perché il territorio viene sottratto dalla guerra e invece è di proprietà di chi lo abita, di chi ci vive. E poi anche considera che le vittime della guerra non sono persone a cui dire cosa fare, mettetevi in quella tenda, spostatevi di qui, ma anzi si mette all'ascolto di queste persone. E quindi prevede che si chieda proprio esplicitamente alle vittime della guerra cosa fare, quello che è successo anche con i siriani, mi pare, con cui avete elaborato una proposta di pace.
Sì, è molto interessante questa proposta di pace, che è stata scritta praticamente incontrando centinaia di persone. Ognuna di queste persone, sia noi che questo gruppo di siriani che ha scritto la proposta di pace, chiedeva quali sono le condizioni che chiedi per tornare in Siria, soprattutto erano siriani che vivevano in Libano. E queste persone, ognuno ci ha detto quali erano le condizioni, non essere arruolato, non dover combattere, non dover sopportare la dittatura, non essere arrestato. Come dicono loro, con una sintesi perfetta, non dover essere obbligato né a uccidere né a essere ucciso. E ci sembrava molto condivisibile. E per questo abbiamo cominciato a girare veramente tutte le istituzioni mondiali con questa proposta, cercando di capire. La mia domanda era sempre: noi da soli non possiamo creare le condizioni per un ritorno in Siria. Chi è che ha questo potere? Chi ha il potere di fare questa cosa? E la prima volta che l'abbiamo presentata al Parlamento italiano, io ero convinto, nella mia ingenuità, forse, ma non sono che sono ingenuo, direi nella mia speranza di trovare alleati su questa cosa, che quella sarebbe stata la fine di un percorso. Cioè, noi stavamo già organizzando corridoi umanitari di evacuazione, stavamo già vivendo danni nel campo profughi, nelle tende, in campo, e immersi in tutti i disastri che la vita in un campo comporta, quindi il fatto che non c'è la scuola, non c'è la sanità, non ci sono documenti, non c'è lavoro, le persone se escono dal campo vengono arrestate perché non hanno documenti. Quindi presentandolo al Parlamento italiano pensavo, va bene, adesso questa cosa la porta avanti il governo italiano, perché sarebbe bello se un governo se fosse la casa di una proposta di questo tipo. E il governo italiano, quando siamo stati per parlare, c'erano 4 deputati, tra l'altro manco erano d'accordo tra loro, un po' di giornalisti, e è stato subito evidente che non l'avrebbero portata avanti loro. E quindi abbiamo incontrato il Parlamento europeo, e poi abbiamo incontrato il governo tedesco, poi il governo francese, poi abbiamo incontrato il Papa, poi abbiamo incontrato il Dalai Lama, poi abbiamo provato a incontrare il governo russo e quello americano, senza successo. E ogni volta, diciamo, la domanda era: adesso che incontriamo il governo francese, il governo tedesco, questi hanno, come dire, più possibilità di influire sulla situazione di noi o dei profughi che vivono in campo profughi. Ogni volta io non ho mai avuto l'impressione di essere davanti a qualcuno che avesse potere di cambiare le cose. Quindi la mia, non solo la mia, insomma, la mia risposta alla domanda chi ha il potere di cambiare le cose è che noi demandiamo questo potere ad altri che non ce l'hanno. Neanche l'uomo più potente del mondo, Biden, Putin in questo momento, ha il diritto di fare la guerra, e sicuramente purtroppo non hanno neanche la capacità di fermarla. Pensiamo al più grande complesso militare del mondo, che è la NATO, che non può far nulla direttamente in Ucraina, perché se intervenisse, come sappiamo, sarebbe una guerra nucleare. Quindi chi ha il potere? Io credo che noi inconsciamente o consciamente demandiamo questo potere ad altri e rinunciamo alla nostra possibilità di agire. Tra il senso di onnipotenza, diciamo sempre, cioè io posso far tutto, e il senso di totale impotenza, non posso far niente, c'è un ampio mare navigabile. E noi in quel mare dobbiamo intervenire, possiamo intervenire, possiamo uscire da questo senso di impotenza. Ecco, la prima volta che sono stato in un conflitto avevo 23 anni, credo, in ex Jugoslavia, e dentro di me sentivo, non posso dire le parole esatte perché sono volgare, diciamo una voce fortissima, cioè qui tu non puoi fare niente. E non era vero, non era vero. Quella voce secondo me ce l'abbiamo perché ci viene detto che gli unici cambiamenti che possiamo fare sono cambiamenti virtuali. Non è vero, non è vero assolutamente. Noi abbiamo una possibilità enorme, uno spazio enorme di intervenire dico addirittura di salvare la vita delle persone. È vero questa cosa, è possibile farlo. Quindi, ecco, se dovessi dire che cosa abbiamo imparato dalla proposta di pace è che le istituzioni sono in una crisi fortissima. Una cosa che ha colpito molto alcuni di noi in Ucraina è che non ci sono praticamente la presenza delle Nazioni Unite azzerate. Forse ci sono, ma noi ancora da 3 mesi, io sono stato quasi 3 mesi, ma non abbiamo ancora visto. Le altre istituzioni sono paralizzate, non hanno uno straccio di idea che c'è uno, al di là di D'Andreario, di Muri, che era una proposta già superata a Berlino, insomma, e sono passati 60 anni. E quindi questo, ecco, direi, nell'incontro tra le persone che vivono dove c'è un conflitto e sono costrette a sognare un'alternativa, e le persone che vivono nella società occidentale e sognano un'alternativa perché ci rendiamo conto che così non possiamo diventare una fortezza che si difende da tutti i poveri del mondo che cercano di entrare in Europa. Ecco, da questo incontro può nascere qualcosa di nuovo e estremamente interessante.
Mi ha colpito molto quello che hai detto sul campo profughi in Libano, no? Sul fatto che sia di fatto una prigione, perché se i profughi escono vengono arrestati perché non hanno i documenti. Questo è Rido perché non so come trattarlo, è inconcepibile per noi. Cioè, credo che non possiamo proprio riuscire a comprendere cosa significhi scappare dalla guerra e finire in un campo profughi e non poterne uscire. Non hanno nessun luogo dove andare queste persone. Allora, la pace, diceva qualcuno, si fa con le mani. Allora, se io penso a come poter fare qualcosa per loro, penso che forse il primo gesto, la prima cosa da fare sarebbe restituirgli uno spazio in cui vivere, ma per davvero, non un campo profughi, un pezzo di terra loro a tutti gli effetti. E torniamo al concetto di territorio di prima. Magari uno spazio sotto la protezione dell'ONU, dei caschi blu, di cui lamentavi l'assenza in Ucraina, per esempio, non lo so. Mi sembra tra l'altro che questo fosse anche uno dei punti della proposta di pace dei siriani, che ormai sono lontani da casa da 11 anni.
Sì, quando noi presentiamo questa proposta di pace in maniera provocatoria, diciamo facciamo due premesse. La prima è che c'è già un'altra proposta di pace, ed è che loro muoiono in silenzio. Se loro morissero in silenzio, nessuno avrebbe niente da dire. Quindi, siccome questa proposta di pace, diciamo, è un po' non è accettata da loro di morire in silenzio, allora andiamo con quest'altra. Seconda cosa è una specie di benedizione al contrario, o maledizione, quando la presentiamo ai governi, al governo italiano, al governo dell'Unione Europea, al Parlamento Europeo. Diciamo, se il Parlamento Europeo, il governo italiano, il governo francese, il tedesco, non sono una casa per proposte di questo tipo, esattamente a cosa servono? Nel senso che la Brexit è stata fatta proprio perché l'Inghilterra aveva paura di dover prendere una quota di siriani che scappavano dalla guerra in Siria. E tutto l'est europeo ha costruito muri e ha mandato al governo, diciamo, nazionalisti di destra proprio per la paura di quest'ondata di profughi. Se l'Europa non è quel posto, quella casa in cui proposte di questo tipo possono trovare ascolto, ma chi vanno fatte proposte di questo tipo? Al governo russo? Va bene, lo facciamo anche al governo russo, al governo americano? Queste proposte un tempo sarebbero state chiamate forse profetiche, nel senso un'accezione un po' negativa, proposte fatte da persone che sognano, ma in realtà adesso sono diventate assolutamente attuali, perché l'alternativa è l'inumanità, cioè nel senso succede qualcosa all'Europa se noi non accettiamo proposte di questo tipo, e questo qualcosa è perdere la nostra umanità, ma l'umanità non è solo la capacità di accogliere i profughi, è la capacità di parlare anche con i figli, con gli giovani. Cioè, se noi perdiamo la nostra umanità, non abbiamo più questa capacità, non è che perdiamo solamente la vita di queste persone, è già ovviamente gravissimo, cioè perdiamo una cosa fondamentale. Quali sono i valori dell'Europa se non quelli dell'umanità? Quindi sono proposte che sono treni da prendere, perché se no cosa faremo? Vivremo in una società sempre più fortificata, sempre più circondata da poveri che premono per entrare, che vengono da paesi distrutti, da situazioni di incertezza assoluta, situazioni in cui le guerre cominciano e non finiscono, e a partire dalla guerra in Siria, io credo sia la grande novità, con l'Ucraina esiste ancora di più, le guerre verranno sempre da noi, sempre più da noi. Non è più pensabile una sicurezza per l'Europa in un mare di sicurezza. Le guerre verranno in forme diverse, la guerra in Siria è venuta sotto forma di terrorismo, sotto forma di persone che sono fatte esplodere, e ogni volta queste persone, ovviamente sbagliando con un linguaggio inaccettabile, dicevano: lo facciamo per quello che avete lasciato accadere in Siria. E il linguaggio è sbagliato, ovviamente non è accettabile che uno si faccia esplodere e faccia uccidere, faccia morire i civili, ma che cosa stanno dicendo queste persone? Non si può lasciare un inferno come quello che c'è in Siria, come quello che c'è in Ucraina, e pensare di continuare a avere le nostre vite tranquille, tranquille e disperate, aggiungo io. Quindi per forza dobbiamo cercare un'alternativa, insomma, alla morte silenziosa.
Che poi loro chiedevano appunto di avere un luogo in cui vivere in pace. Non era nemmeno una richiesta di violenza o di vendetta o di giustizia in quella proposta, mi pare. Chiedevano un luogo in Siria dove poter tornare a vivere.
Sì, chiedevano un luogo dove tornare a vivere, volevano anche una forma di giustizia che in realtà noi non capiamo, perché veniamo dalla giustizia retributiva di Norimberga, fatto questo sarei condannato a quest'altro. Chiedevano una forma di giustizia come quella che c'è stata in Sudafrica. Cioè, il problema che sono trovati davanti le classi dirigenti del Sudafrica era: dopo una guerra civile, o se ci sarà una guerra civile tra i bianchi e i neri, come potremo vivere ancora insieme? Quindi il problema era ricucire le ferite, gli strappi, le violenze, le zone enormi di inumanità che si erano create nell'apartheid. E hanno risposto a questo problema con una cosa per noi incomprensibile, che forse capiranno i nostri nipoti: la commissione Verità e Riconciliazione, una commissione itinerante che girava villaggio per villaggio e dava, in alcuni casi, insomma, in casi in cui questa cosa poteva essere applicata, dava una amnistia in cambio di una completa ammissione delle proprie responsabilità. Cioè, io che ho ucciso una persona dovevo, di fronte ai genitori, ai parenti di quella persona uccisa, confessare quello che avevo fatto, spiegare perché l'avevo fatto e rispondere alle domande della famiglia, della persona che è stata uccisa. Questo per ricucire il tessuto sociale strappato dalla violenza. E questi siriani chiedono qualcosa di simile, chiedono che siano chiare le responsabilità, chiedono che si esca da questo meccanismo di violenza, di sopraffazione, di vendetta. Quindi mi sembra che veramente sarebbe proprio una cattivissima idea non perdere queste intuizioni geniali che l'umanità ha avuto in questi decenni così dolorosi, nello stesso tempo che hanno aperto delle prospettive. Mi sembra che il nostro continente, o è l'Europa, dico, veramente diventa la casa in cui proposte di questo tipo possono crescere, oppure non avrà un futuro. E anche l'Italia, col suo sogno così piccolo di essere una piccola potenza militare, ma perché non possiamo essere una potenza di tipo diverso, una superpotenza di tipo diverso? Perché dobbiamo essere il fanalino di coda della NATO e non possiamo essere invece il posto in cui si studiano le alternative alla violenza? Io dico che possiamo. L'Italia, per esempio, ovunque si vada nel mondo ci sono missionari italiani. Cosa significa questo? Significa che probabilmente c'è una sensibilità che anni fa diventava dare la propria vita come missionario, adesso probabilmente si pone in maniera differente. C'è la sensibilità al dolore degli altri, a entrare in empatia con la fatica e col dolore degli altri, e al donare il proprio tempo, la propria vita per creare un'alternativa a questa violenza. E se diventassimo veramente una superpotenza spirituale invece che una superpotenza militare? Spirituale significa che l'origine della guerra è dentro di noi e anche l'origine della pace è dentro di noi. Per esempio, questa proposta che hanno scritto i siriani, ma dove è nata? Questa zona non esiste, questa zona umanitaria non esiste. Fisicamente non c'è nessun posto in cui è possibile farla adesso. Però queste persone continuano a sognarla. È chiaro che prima deve essere sognata per diventare reale. E c'è un esempio che a me chiarisce molto: Danilo Dolci, un non violento siciliano, insieme al suo gruppo, alle persone con cui viveva a Partinico, a un certo punto ha capito che il problema di quel territorio era il fatto che l'acqua era gestita dalla mafia. E loro hanno deciso di farsi un bacino d'acqua, costruire una diga su un fiume e costruire un bacino d'acqua a cui tutti potessero attingere. E Danilo Dolci portava le persone del suo villaggio, per spiegare questa cosa, nel posto in cui sarebbe stato creato il bacino d'acqua, mostrava questa stesa di sassi e diceva: la vedi la diga? Lo vedi il lago? Quindi il problema, come diceva bene Gandhi, non è in realtà esterno a noi. Cioè, noi dobbiamo già vederlo là, dobbiamo già intuire che ci sarà una soluzione e che ci sarà una via di uscita da questo. E se riusciamo a convincere noi stessi, e quello è il passo più difficile, sempre citando Gandhi, gli dicono: ma non ti rendi conto che siete in pochissimi a sfidare tu e altre poche persone, a sfidare l'impero britannico al momento, allora, insomma, all'inizio del Novecento, il più grande impero del mondo? E la sua risposta a me convince molto, dice: il mio problema non è mai convincere altri, convincere me stesso, perché nessuno resiste a una persona che crede in quello che fa. In questo momento ci sono molte persone che credono alla guerra e credo veramente pochi che credono all'alternativa alla guerra. Quindi io sto cercando con fatica di convincere me stesso a questa alternativa, cerco di guardare e vedere la diga, il bacino d'acqua che ci sarà.
Speriamo allora che con questa guerra in Ucraina si riesca a far ascoltare queste proposte e a far fare questo sforzo, diciamo, immaginifico, che è il preambolo di un'azione poi futura di pace. Grazie Alberto Capannini di essere stato qui con noi a Venti di Pace e per l'instancabile lavoro che fai da 30 anni a questa parte con Operazione Colomba. E io, che dire, sei un esempio davvero, un esempio luminoso per tutti noi. Invito quindi tutti i nostri ascoltatori interessati a dare una mano ad entrare in contatto con Stop the War Now e Operazione Colomba, che potete trovare sui social o sui rispettivi siti internet, e ovviamente a seguire anche Venti di Pace su Instagram, YouTube, Spotify, e se vi va, lasciare una recensione su Apple Podcast per aumentare la diffusione di questo progetto. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo su Radio Meridiana alle 19 e su tutte le vostre piattaforme preferite. Grazie Alberto.
Buona giornata.
Venti di Pace è una produzione originale Radio Meridiana. Da un'idea di Laurent Ferrante e con il supporto di Matteo Bortolon. Maggiori informazioni su www.radiomeridiana.it.